ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Siamo qui per accompagnarvi anche oggi sul limitare della sera con i nostri approfondimenti. Buon pomeriggio da Paola Simonetti, che dietro il vetro oggi può contare su Luciana Fantini in regia e Gustavo Messina alla parte tecnica. Domani 20 giugno, giornata mondiale dei profughi, e oggi vogliamo raccontare di quella umanità che con disperata determinazione copre distanze spaventosamente lunghe con mezzi di fortuna, piegandosi i piedi, affrontando il brutale sbarramento di chi difende i confini nazionali. Il cammino della cosiddetta rotta balcanica, che ad oggi, vista la chiusura delle frontiere di alcuni paesi europei, sfocia a Trieste. Di questo lembo di mondo parleremo con tre ospiti già pronti al telefono. Nella nostra seconda pagina illustreremo invece quella forma di accesso al credito alternativo a quello bancario, una forma di finanziamento che arriva dal basso, la cosiddetta mutua autogestione, la MAG per abbreviare, presente in alcune regioni d'Italia. Una formula che si è rivelata estremamente efficace, ma che rischia di scomparire per alcuni provvedimenti che ne limitano il raggio di azione. Ma ora entriamo nel vivo del nostro primo tema della serata. Uomini, donne, spesso intere famiglie con bambini piccoli al seguito, spessissimo in condizioni climatiche proibitive, privi di qualunque bene essenziale, quasi sempre senza abiti adeguati, per esempio, a percorrere luoghi dove c'è la neve. Percorrono la cosiddetta rotta balcanica, un cammino lunghissimo, pieno di incalcolabili ostacoli, che attraversa diversi paesi, fra cui Grecia, Croazia e Bosnia, che ad oggi, vista la chiusura delle frontiere, come dicevo in apertura, di alcuni paesi europei, porta i migranti ad approdare a Trieste. Proprio in Bosnia e Croazia si consuma il cosiddetto game, cioè quel gioco amaro di riuscire a sconfinare, nonostante la massiccia presenza delle autorità, che, occorre dirlo, non usano metodi morbidi per fermare queste persone. E a Trieste arrivano stremati, spesso segnati nel corpo, oltre che nella psiche, per le brutalità subite. Ma nella città si trovano a vivere spesso ai margini, al limite della sopravvivenza. Molti di loro denunciano trasferimenti forzati, respingimenti che appaiono forse non in linea con i diritti sanciti dai trattati internazionali e soprattutto per coloro che cercano salvezza. Trieste è il confine, forse l'ultimo passo verso quello che potrebbe essere il loro futuro in Europa. Noi ne parliamo con i graditi ospiti di oggi, Lorena Fornasir, presidente di Linea d'Ombra, che queste persone cura e sostiene con beni di prima necessità. Benvenuta Lorena.
Grazie e buon pomeriggio e grazie per avermi invitata a questa trasmissione.
Grazie a lei Lorena. In collegamento Giovanni Schiavone, vicepresidente dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Buon pomeriggio dottor Schiavone.
Sì, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, sono Gianfranco Schiavone.
Franco, chiedo scusa, Gianfranco, l'errore lo dovevo fare perché ogni tanto perdo pezzi. E don Alessandro Amodeo, direttore della Caritas Diocesana di Trieste, benvenuto padre, ho detto bene il suo nome?
Sì, il mio nome l'ha detto bene, buongiorno.
Grazie a tutti per la vostra disponibilità. Allora, il tema è complesso, voi siete in tanti, vi chiedo gentilmente sintesi. Lorena, da dove provengono queste persone e quante sono ad oggi a Trieste? Se c'è la possibilità di fare una stima.
Ma queste persone provengono prevalentemente dalla seconda rotta balcanica, che è quella che risale dai paesi del Nord Oriente, anche del Nord Africa, passano per la Turchia, la Grecia, risalgono i Balcani, arrivano in Bosnia e purtroppo si affossano in due cittadine che si chiamano Velika Kladuša e Biac in Bosnia, che sono proprio al confine con la Croazia. La Croazia è Europa, è l'Europa per le merci, non è l'Europa dell'accoglienza, non è l'Europa per i migranti. per cui queste persone sono costrette a risalire per fare domanda di asilo, per chiedere l'asilo. Sono persone che fuggono da guerre, da povertà, da disastri, e sono costrette a risalire a piedi, percorrendo la Croazia, che è infestata da tutto, non soltanto dagli orsi, ma da Frontex, dalla polizia, da paramilitari, da droni, da cani d'assalto. Spesso vengono rintracciati e respinti in un modo assolutamente crudele.
Ecco, in che condizioni giungono a Trieste quelli che riescono a raggiungere la città dopo tutto questo?
Ma devo dire che i confini ti restituiscono una massa di corpi indistinti, sono anche corpi con delle storie tragiche, e arrivano abbandonati a se stessi, quelli che riescono ad arrivare in questa fase della nostra epoca, perché ci sono tantissimi respingimenti. Comunque quelli che arrivano portano spesso segni nel loro corpo, segni di torture. Proprio l'altro giorno abbiamo trovato un ragazzo afghano di 21 anni che aveva il corpo segnato dalle pallottole dei talebani, e le condizioni in cui arrivano sono
spaventosamente
precarie.
Senta Lorena, sì, dove vivono e come vivono una volta arrivati sul posto?
Ma devo fare una distinzione. Io come associazione e noi come associazione Linea d'Ombra ci occupiamo soprattutto delle persone che vogliono proseguire, che quindi non fanno richiesta di asilo. E queste persone vivono ai margini, assolutamente ai margini, non trovano un punto di accoglienza in questo momento, dopo che è stato chiuso l'Help Center, dopo che è stato chiuso l'unico centro diurno dove almeno potevano farsi una doccia. E in tempi di Covid, anche se siamo appena usciti insomma da questa seconda tappa del Covid, poter farsi una doccia sarebbe il minimo, sarebbe l'essenziale, sarebbe anche il minimo segno di civiltà. E per cui sono costretti a vivere, tra cui tanti minori. Ne abbiamo incontrati un gruppo di 5 proprio l'altra sera, che sono usciti dagli anfratti della città, dove sono nascosti in posti terribili, subumani.
Lo immaginiamo, Lorena. Lorena, siccome purtroppo abbiamo un po' i minuti contati, allora in periodo di coronavirus la situazione si è fatta naturalmente doppiamente drammatica. La vostra associazione, lo diciamo anticipo io, ha continuato a portare loro cibo, vestiti, beni di primissima necessità nonostante il lockdown, nonostante il pericolo di essere anche multati. Voi avete però denunciato respingimenti anche illegittimi dalla città di Trieste da parte dell'amministrazione triestina, è così?
Esatto, e così abbiamo ricevuto delle segnalazioni. I ragazzi ci scrivono, perché insomma molti di loro sono in contatto con noi, ci scrivono che magari sono stati portati in questura dove gli hanno preso le impronte e gli hanno dato il foglio per ripresentarsi il giorno, la mattina dopo, alle 7 di mattina. Ho presente la storia di un ragazzo che si è presentato alle 7 del mattino, e gli hanno detto ritorna alle 9 lo hanno preso, caricato e deportato in Slovenia. La Slovenia lo ha deportato in Croazia, la Croazia lo ha massacrato di botte e lo ha deportato ai confini con la Serbia.
Ecco, io vorrei chiamare in causa Gianfranco Schiavone, che lo ricordo è vicepresidente dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, quindi la persona più giusta forse per dirci se questi respingimenti sono davvero illegittimi e se si sta violando qualche trattato internazionale, ma anche le stesse carte italiane sul diritto del richiedente asilo, comunque di chi cerca salvezza.
Beh, innanzitutto va detto che questi respingimenti non erano effettuati o riguardavano casi episodici che erano stati segnalati nel passato, ma sono diventati invece un fatto dichiarato a partire circa dal 15-20 di maggio, quindi non sono un'ipotesi, ma sono un fatto, ripeto, accertato e anche dichiarato dalle autorità. Qual è il motivo? Allora, il motivo politico c'è assolutamente oscuro. Sul piano giuridico sono chiaramente illegittimi, ancorché vengano, come dire, camuffati con un'espressione dolce, cioè non respingimenti ma riammissioni in Slovenia. E infatti questo sarebbe un po' la chiave di volta della questione, cioè essendo le persone in provenienza dalla Slovenia, come paese appunto di transito, in Slovenia debbono ritornare appunto in virtù di un accordo di riammissione che risalirebbe dal 1997, pensate un po'. Ma ora, lasciando perdere questioni giuridiche, diciamo, sulla validità di questo accordo chiaramente desueto anche rispetto all'evoluzione del diritto dell'Unione Europea negli ultimi 20 anni, in realtà nessun accordo di questo tipo si può applicare ai richiedenti asilo, e quindi il punto è che improvvisamente, da un numero di ingressi effettivamente molto rilevante, di parecchie decine al giorno, di persone prima appunto della metà di maggio, tutti richiedenti asilo, per l'appunto ricordo che il sistema triestino è un sistema di eccellenza prima di questa incredibile vicenda, si è passati a un drastico ridimensionamento e appunto a riammissioni in Slovenia che vengono per l'appunto tranquillamente ammesse dalle autorità, salvo poi non spiegare i due punti fondamentali: uno, che non è possibile per l'appunto, e quindi è una violazione gravissima delle normative internazionali e del nostro diritto interno, riammettere richiedenti asilo, perché poi abbiamo i respingimenti a catena, di cui appunto si parlava prima, ma soprattutto queste riammissioni avvengono addirittura senza formalità, che è un'altra espressione edulcorata per dire che non c'è nessun provvedimento scritto, quindi non c'è nessuna notifica alle persone, quindi avvengono sostanzialmente così, come un dato di fatto. La polizia italiana quindi trasporta le persone fisicamente in un altro Stato, le consegna alla polizia di un altro Stato. Dal punto di vista giuridico questo si configura come una espulsione collettiva vietata dalla Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, ma potremmo anche chiamarla in termini più colloquiali e non sbagliati deportazione, perché in effetti agire su una persona con appunto un'azione che la sposta addirittura in un altro Stato, e tutto questo senza un provvedimento, è obiettivamente una deportazione.
Dottor Schiavone, come potrebbero far valere i loro diritti queste persone? Io capisco che il tema è complesso e difficile spiegarlo in termini semplici, ma c'è una possibilità, o chi potrebbe, diciamo, difendere i loro diritti in una condizione come questa?
E credo che queste pratiche si attuino proprio perché c'è la consapevolezza che è difficilissimo difendere i diritti di persone che non hanno documenti di identità, sono impegnate a sopravvivere nei paesi nei quali vengono respinti, sono casomai impegnati a riprovarci, a riprovare il game, non hanno tempo per fare cause legali che durano anni. E quindi è chiaro che non parliamo di soggetti che hanno una posizione, no? Magari fragile, ma che comunque insomma hanno una certa stabilità. Quindi in realtà ci sono, si stanno già intentando delle cause. Sarà estremamente delicato e difficile portarle avanti, proprio perché il sistema di tutela dei diritti umani non è pensato per situazioni, di fatto questo lo devo dire con amarezza, non è pensato per le situazioni più estreme, cioè più estrema è la situazione e meno alta è la tutela, mentre dovrebbe essere
il contrario.
L'unico vero modo per intervenire con velocità su queste situazioni è quello di assumere da parte della politica, della società italiana, la consapevolezza che adesso anche l'Italia, per ragioni politiche che mi sfuggono completamente, si sta mettendo in una storia veramente molto 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 brutta, di cui secondo me siamo alle porte di una sorta di vero e proprio scandalo nazionale.
Lorena Fornasir, presidente Linea d'Ombra. Dunque, lei accennava a un fatto che mi pare di capire sia un po' anche lo snodo, l'elemento che in qualche modo fa la differenza per queste persone che arrivano. Loro non vogliono fermarsi qui in Italia, vogliono proseguire. Quindi forse questa volontà fa sì che tutto questo si inasprisca. È così, Lorena?
Ma si inasprisca, è sicuramente frutto di politiche spietate. Queste persone sanno di non trovare lavoro qua in Italia, e la maggioranza di loro ha gli afghani sicuramente hanno il mito dell'Europa, ma poi soprattutto palestinesi, iraniani, curdi, iracheni, hanno amici, parenti, vogliono andare al nord, hanno competenze da spendere, per cui vogliono proseguire. Nei loro occhi si legge la vita, si legge il futuro, si legge la prospettiva. E quindi per loro è una necessità vitale quella di continuare, perché devono dare un futuro soprattutto ai loro bambini. L'altro giorno avevamo in piazza una famiglia curda irachena con 5 bambini, il più piccolo aveva soltanto 3 anni. Sono condizioni impensabili. Quando io li ho visti ho pensato, ma e adesso che faranno? Cerchiamo di aiutarli.
Certo, è comprensibile.
Mi viene in mente di fare di tutto, e loro il giorno dopo sono partiti e ieri notte erano a Ventimiglia.
Ecco.
Cose assolutamente impensabili per noi, impensabili, ma è la forza della vita che loro hanno dentro e di fronte alla quale
è vero, hanno una straordinaria, incrollabile determinazione. Dottor Schiavone, quando ci sono di mezzo dei minori, la cosa si fa ancora più complessa o no?
Beh, naturalmente sì, anche perché la loro età non è accertabile facilmente. Arrivano molti, molti minori non accompagnati a Trieste. Devo dire che non abbiamo registrato fino adesso respingimenti di minori che si sono dichiarati tali. Però io, francamente, in questo nuovo clima di un po' violenza, insomma, devo dire, non posso escludere nessuna ipotesi.
Certo. Don Alessandro Amodeo, la ripresento, direttore della Caritas diocesana di Trieste. Allora, Don Alessandro, quali supporti offre a questi migranti la Caritas di Trieste e con quali modalità?
La Caritas di Trieste opera sul territorio unitamente ad altri enti, uno ad esempio è certamente l'ente ICS presieduto dal dottor Schiavone, e siamo presenti sull'accoglienza già da diversi anni, e da diversi anni lavoriamo assieme.
Sì.
Diamo sia strutture abitative, alloggiative, cerchiamo di fornire quello che è l'accompagnamento legale e anche un accompagnamento psicologico, le visite mediche, i controlli oppure visite di primo intervento nel caso le persone stessero male,
certo.
E come abbiamo sentito dalle testimonianze precedenti, è un caso purtroppo, dico, normale che le persone abbiano dei problemi fisici, dei problemi medici. Cerchiamo di supportare tutto il tempo che le persone rimangono in attesa dei documenti, in attesa di essere ascoltati dalle
quindi Don Alessandro, lei mi sta facendo capire che quelli che potete ospitare sono naturalmente tutti registrati, mi passi la parola, cioè sono segnalati alle autorità, sono trasparenti, diciamo, è così?
Questo, certamente, perché la persona che arriva sul territorio di Trieste viene invitata anche da chi lavora, perché voglio sottolineare un punto, le associazioni che abbiamo ascoltato fino adesso, grazie al cielo, sia chiaro, grazie al cielo, lavorano in modo molto capillare sul territorio, con degli operatori di strada che naturalmente incontrano queste persone e che certamente li invitano, li supportano a presentarsi alla questura proprio per regolarizzare la loro posizione. La Caritas, come qualsiasi altro ente gestore presente in Italia, ma credo in Europa, non potrebbe ospitare persone non regolarizzate, o meglio, potrebbe ospitarle per una notte, per un fatto di un'emergenza umanitaria, ma non per togliere dalla strada, per toglierle dal freddo, per dare loro un pasto caldo, questo è ovvio, come qualsiasi persona che bussa alle nostre strutture. Ma di fatto in un'accoglienza temporanea
è chiarissimo.
La persona deve essere registrata, altrimenti.
Però Don Alessandro, tutta quell'umanità che rimane ai margini, che ci ha raccontato, di cui ci ha raccontato bene lo scenario la signora Lorena, che fine fanno? È vero che ci sono le associazioni che se ne occupano, però è possibile fare rete sul territorio fra voi,
allora,
loro, cioè come vi organizzate?
Certo, la rete è fondamentale. Il lavorare in rete è fondamentale, naturalmente ognuno con il suo stile, ognuno con le sue priorità e soprattutto con le forze che ha a disposizione. Se io penso alla Caritas, io posso dire che nessuno di noi chiuderà la porta a chi bussa per venire a dormire da noi o per venire alla nostra mensa, che appunto tra l'altro serve un numero molto consistente di pasti.
Certo.
Certamente c'è un'umanità che rimane fuori da questi circuiti, e questo è innegabile, che viene e si cerca di aiutarla in tutti i modi possibili. Dice giusto il dottor Schiavone quando dice cercano di sopravvivere, e questa purtroppo è una realtà molto concreta,
sì,
nella nostra città.
Sì.
Per cui la parola chiave è fare rete. Fare rete cosa significa? Mettere a disposizione energie, forze, strumenti e conoscenze per il bene di queste persone. Naturalmente l'ideale è poterle accogliere nella legalità.
Certo.
L'ideale della vicenda. Perché più legali sono, più hanno possibilità di accesso ai servizi.
Certo, naturalmente, ovvio, naturalmente. Lorena, lei mi raccontava fuori onda che in realtà all'inizio, diciamo, la città di Trieste, non tutti certamente, ma insomma l'ostilità era serpeggiante, non solo da parte dell'amministrazione ma proprio dei cittadini. Diciamo che era difficile tollerare tutto questo. Lei però mi ha detto che l'opera che poi fate voi come associazione, ma anche tutti coloro che accolgono, hanno cambiato un po' il clima, è così?
Ma c'è una bella parte della città di Trieste che è solidale, che è scesa con noi in piazza ormai dall'autunno dell'anno scorso a curare piedi, a dare assistenza. In tempi di lockdown abbiamo addirittura fornito 100 pasti, si fa per dire pasti, ma comunque erano sacchetti di cibo ben forniti, e a 100 persone, a 100 migranti. Siamo riusciti anche a fare questo. La cosa eccezionale è che con noi sono scesi in strada anche dei giovani professionisti, i medici della strada sicura, si chiama così,
sì,
la strada sicura. Sono giovani professionisti con ottime competenze e che vengono con noi in strada a fornire le cure. E a proposito di integrazione, devo dire che fare rete è assolutamente fondamentale, quindi condivido tutto quello che è già stato detto, ed è encomiabile anche il lavoro degli operatori di CS, del dottor Schiavone, gli operatori CS che vengono con noi in strada e assieme a noi fanno informazioni, danno tutte le informazioni necessarie affinché queste persone,
certo,
possano andarsi a dichiarare,
abbiano un punto di riferimento, certo, abbiano dei punti di riferimento, perché poi
ma
è questo
assolutamente le portano addirittura anche in... No, volevo dire che
sì,
gli operatori CS portano addirittura alla sera, alle 8, alle 9 di sera, portano i migranti che aspettano di dichiararsi, li portano nel posto di polizia. Noi stessi abbiamo accompagnato vari minori nei posti di polizia.
Sì.
E quindi questa integrazione c'è, funziona, è una cosa molto bella e assolutamente fondamentale.
Insomma, la cosa che mi piaceva sottolineare è che in realtà è contagiosa poi la solidarietà e il cuore che si mette in campo nel quotidiano, quindi nell'essere, come dire, concretamente operativi. Anche coloro che magari erano, non dico diffidenti, ma tentennanti, poi alla fine siete riusciti a tirarli dentro. Io credo che questo sia un messaggio importante da mandare. Si può fare, questo è il messaggio, no? Ci si può mettere in gioco dando nel momento della necessità, senza pensare troppo a quali siano le motivazioni, gli obiettivi di queste persone. Hanno bisogno, si dà loro quello di cui hanno bisogno. Questo credo sia fondamentale. Nel nostro quotidiano sempre, al di là dei migranti della rotta balcanica, credo che si possa fare nel nostro quotidiano anche per quello che vediamo sotto casa nostra. Io devo dare il mio grazie, perché il mio tempo è scaduto, per tempo e testimonianze, a Lorena Fornasir, presidente di Linea d'Ombra, al dottor Gianfranco Schiavone, vice presidente dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, e a don Alessandro Amodeo, che è direttore della Caritas Diocesana di Trieste. Vi ringrazio tantissimo sia del vostro tempo sia della vostra opera e di quello che fate. Grazie.
Grazie a voi.
Buon lavoro e alla prossima. Il Mondo alla Radio si ferma solo per qualche istante, torniamo fra pochissimo, non andate via.
Radio Vaticana Italia. Sound Snack, racconti musicali per tutti i gusti e le età. Dal lunedì al sabato alle 9:05 su Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.